Call Me Baby alle 11.28 su Radio 105 con Tony e Ross fino a mezzogiorno, e abbiamo già stamattina annunciato che avremo avuto un ospite molto interessante perché scrive libri, non è il primo, ne ha fatto uno che è diventato un super best seller in cui dà consigli ai genitori diciamo su come interagire con questi giovani virgulti, sì, che vanno protetti, vanno aiutati, e poi sapete che io sono
virgulti,
molto sensibile.
14 anni si è già nell'adolescenza, sì, si è entrati appena appena.
Adolescenza, sì, in quel crinale lì.
Chiediamolo direttamente a lui.
Alberto
allora.
Pellai, buongiorno.
Buongiorno Alberto.
Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
Ci diamo del tu, Alberto.
Certo.
Okay. Okay. Alberto è medico psicoterapeuta dell'età evolutiva e ricercatore presso il Dipartimento di Scienze
già lo era a 14 anni
biomediche dell'Università degli Studi di Milano. Noi abbiamo un po' tagliato con l'accetta dicendo che tu dai consigli, però in questo libro in particolare invece proprio ci metti la faccia e dai veramente un consiglio, cioè tu in sostanza dici non comprate il telefonino ai vostri figli prima che compiano 14 anni, un po' questo.
Sì, che non significa non avvicinateli alle tecnologie, non fategliele usare, ma semplicemente l'idea è quella di ritardare il più possibile l'accesso allo smartphone ad uso personale. Quindi l'invito che diamo ai genitori è quello di avere uno smartphone di famiglia all'interno dei quali i ragazzi possono comunque mantenere la loro socializzazione online, i contatti con i ragazzi, fare navigazioni, ma in cabina di regia rimangono però gli adulti e quindi possono supervisionare, monitorare, accompagnare e soprattutto educare poi alla vita online i loro figli.
Perché darlo, io adesso stavo pensando a due estremi, e conoscevo una signora con un bimbo di 3 anni a cui lei dava il telefonino.
Beh, ma
per
si vedono,
farlo giocare.
Si vedono sempre più spesso.
Sì, ma lei però diceva così fin da piccolissimo io l'abituo alla tecnologia. Si sentiva quasi, non so, pensava fosse un plus.
Ecco, questa è proprio una falsa credenza che molti genitori poi ritengono sempre più scientificamente fondata, e non lo è. Cioè, se tu vuoi crescere un figlio digitalmente smart, adatto poi alla vita digitale che lo attende, dagli in mano le tecnologie il prima possibile, così lui le saprà usare sempre meglio. Quello che in realtà ci dice la ricerca, in particolare le neuroscienze, è completamente diverso. Cioè quel genere di tecnologia e quel modo di usarla quando sei molto piccola o piccolo stimola la dipendenza, stimola l'ipereccitazione, l'iperattivazione, ma non ti consente di farne un uso adeguato. Certo. Quindi mentre tu pensi di usare la tecnologia, in realtà è la tecnologia che usa te e ti abitua ad avere una modalità di fruizione dove tu perdi il controllo di quello che vuoi fare lì dentro e vieni controllato dal mezzo.
Perché cosa succede a 14 anni? Invece guadagnano una maggiore
possibilità di discernimento,
sono più critici.
Esatto.
Guarda, questa è proprio un'ottima domanda, ma perché a 14 anni, non a 16 sì, o 11? Le neuroscienze in realtà ci dicono che davvero la fragilità, la vulnerabilità massima, la mente dei nostri figli ce l'ha tra gli 11 e i 14 anni. Sono un po' come Pinocchio che esce da casa per andare a scuola, incontra Lucignolo che lo porta nel paese dei balocchi e lui ci va immediatamente, non certo, ci pensa su. Il cervello nell'età della preadolescenza è un cervello tsunamico, molto desideroso di fare esperienze divertenti, eccitanti e gratificanti, e poco propenso invece a coinvolgersi in attività che sono più impegnative dal punto di vista cognitivo e scolastico. E questo in realtà poi lo constatano tantissimi genitori, in particolare i genitori di figli maschi vedono per esempio che all'ingresso alla scuola media i ragazzi smettono di leggere libri, che è un'attività di importanza fondamentale per costruire proprio le capacità cognitive, e si buttano nei videogiochi e poi sono proprio attratti lì dentro come un campo magnetico, cioè certo, non riescono più a darsi un'autoregolazione, a limitare il tempo, e spesso anche quando non stanno videogiocando la loro mente non pensa ad altro e diventa una sorta di pensiero unico un po' ossessivo che ruba poi le energie mentali invece per dedicarsi con passione ad altre cose. L'ultimo elemento è che più stai davanti a uno schermo, più perdi la tensione e il desiderio di stare invece fuori nel mondo in contatto con gli altri, e il bisogno di stare a contatto con amici, il bisogno di avere relazioni in preadolescenza è un bisogno primario.
Certo. Due cose, Alberto. La prima è: come può un genitore mettere in pratica questi consigli che sembrano molto sensati, oltre che competenti, da parte tua, se poi papà e mamma cenano avendo il telefono in mano anche mentre arrotolano gli spaghetti? Cioè, non diventa un predichi bene, razzoli male? Cioè, è complicato. Questa è la prima domanda, poi te ne faccio un'altra. No, prima ti faccio rispondere a questa.
Però è come, hai capito, il genitore che fuma e dice ai figli che fumare fa male.
È complicato, cosa... è delicato. Ti faccio rispondere a questa, se hai voglia.
Chiaro, cioè, se tu hai un progetto educativo e lo vuoi proporre ai tuoi figli, è cruciale e fondamentale essere coerente, cioè essere un buon testimonial, un buon esempio di quello che chiedi a loro. E in effetti nel libro definiamo che ci sono alcune regole minimali che non servono solo come proposta da fare ai figli, ma diventano proprio un po' una regola con cui l'intera famiglia dimostra di avere una buona educazione per i propri comportamenti digitali. Quindi, per esempio, il tempo dei pasti in famiglia dovrebbe essere un tempo libero dall'invasione delle tecnologie.
E poi altra domanda: molti genitori dicono, non solo sul tema telefonini ma in generale su tutte le conquiste, le cose che i figli chiedono, che hanno accordato loro il permesso di fare quella cosa, nella fattispecie di avere lo smartphone, perché pur essendo convinti che sarebbe stato meglio non darglielo, hanno pensato che non dandoglielo avrebbero ingenerato nei ragazzini un senso di frustrazione rispetto al fatto che gli altri bambini ce l'hanno. Questa è una cosa che io sento dire molto spesso, no? Dice: tra i due ho pensato che fosse un male minore darglielo, perché chissà poi
ce l'hanno tutti gli altri della classe tranne mio figlio.
Si sarebbe sentito escluso. Come la mettiamo con questo?
E che avete proprio ragione, il motivo principale per cui i bambini hanno sempre in mano, sempre prima, il loro smartphone è perché i genitori dicono tutti ce l'hanno perché mio figlio no, poi soffre. Il concetto è che in educazione questo non è un buon principio, e tra l'altro questa modalità è una modalità che ci è stata davvero imposta tantissimo dal mercato, che ha forzato molto il desiderio, ha trasformato un po' lo smartphone a 9-10 anni in una sorta di status symbol che ti fa sembrare grande e appartenente al tuo gruppo sociale. Il dato di fatto è che poi prima hai in mano lo smartphone, prima ti allontani dalla socializzazione vera con il tuo gruppo di amici. E il secondo elemento che dovremmo dire ai genitori è che il fatto che una cosa è popolare o è di moda non significa che è adatta, adeguata alle competenze di tuo figlio. Dovremmo dire che nostro figlio è pronto per fare un'esperienza nel momento in cui ha le competenze necessarie per poterla gestire, e soprattutto io l'ho allenato bene per gestire quell'esperienza. Certo. Ecco perché avere uno smartphone di famiglia prima di 14 anni ci permette davvero di essere poi buoni allenatori della loro vita online, e a 14 anni, quando il loro cervello è anche molto più pronto per gestirne la complessità, si troveranno con in mano uno smartphone personale capaci di usarlo un po' come per l'automobile. Cioè, certo, anche se sei alto 1,80 m a 13 anni, tu non metti tuo figlio su un'automobile perché ancora non ha quelle competenze, chiaro, complesse che gli servono per...
Giusto, giusto.
Senti, per chi è questo libro, Alberto?
È soprattutto per i genitori. In realtà speriamo davvero tanto che venga letto dai genitori tra i 6 e gli 11, con figli tra i 6 e gli 11 anni.
Certo.
Perché quello è il periodo in cui tu devi decidere quale sarà il progetto di vita digitale che metti a disposizione dei tuoi figli. È poi molto utile per i genitori dei preadolescenti, perché in questo momento chi fa il mio mestiere, cioè lo psicoterapeuta dell'età evolutiva, è veramente preso d'assalto da genitori che hanno fatto la scelta di sdoganare un po' le tecnologie ad uso personale ai loro figli, e poi in realtà si trovano nell'incapacità di gestirne le regole e con molti anche comportamenti problematici che determinano poi delle fatiche di crescita.
Guarda, ci sei piaciuto così tanto, sì, Alberto, che tra 4 mesi divento papà. Pensavo di tenere il tuo numero e chiamarti molto spesso, anche di notte, quando proprio sento
bisogno,
di essere un po' in difficoltà. Mi dai questo permesso? È una cosa che posso
fare.
Posso...
Certo.
Anzi, vi diamo il numero di Alberto Pellegrini. Pellai, così lo chiamate tutti.
A tutti, ecco.
Tutti. Alberto Pellai e Barbara Tamburini, perché? Autore di Vietato ai minori di 14 anni.
Perché l'avete scritto insieme, giusto? A quattro mani.
Esatto, noi siamo anche in realtà marito e moglie, abbiamo quattro figli. Quindi
quattro figli?
Abbiamo una certa esperienza, certo, sul campo.
Porca miseria.
Gli autori dell'età dello tsunami, De Agostini. Grazie, Alberto.
Però, scusa, adesso che mi ha detto sta roba, io sono curioso. Cioè, come i figli di uno psicoterapeuta dell'età evolutiva, cioè, sono molto fortunati perché tu conosci perfettamente, padroneggi le tecniche, o al contrario, proprio perché sei un addetto ai lavori, sei più rigido con loro? Sono curioso di questo.
Ma io in realtà con loro faccio quello che chiedo agli altri genitori di fare con i loro figli. Certo che loro dicono, ma che sfortuna, proprio noi ci dovevano capitare due genitori così.
Va bene, va bene.
Grazie.
Grazie.
Buona giornata.
De Agostini, casa editrice.
Radio 105. Proud to be different.